questo programma è stato offerto da...
Le posso chiedere se è massone?
Ma tutto sommato sì.
L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla zuava.
Tanto come la devo chiamare? Gran maestro?
Se vuole mi può chiamare Stefano, visto che mi chiamo Stefano.
Possiamo andare? Pronti? Partiamo su due e poi andiamo su uno.
Eccoci qui, anche questa settimana il nostro paese, l'Italia, ci dà notizie su cui ragionare, temi su cui disquisire. C'è grande tensione per quanto riguarda il Quirinale, perché lunedì alle 15 ci sarà la prima votazione per stabilire chi sarà il Presidente della Repubblica. Ovviamente non basterà né quella, né quella di martedì, né quella di mercoledì. Credo che si dovrà arrivare almeno a giovedì dalla quarta votazione, quindi quando basterà la maggioranza dei 505 elettori, grandi elettori. Non ci sono solo notizie legate ovviamente al Quirinale, perché ci sono tanti temi su cui disquisire, alcuni più leggeri, altri che lo sono meno, ci sono ricorrenze, c'è un po' di tutto, come ogni settimana c'è un po' di tutto. Allora, non ho decisamente intenzione di parlare di profili che pian piano, giorno dopo giorno, si stanno prospettando per essere eletti alla Presidenza della Repubblica, perché su di loro ancora non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla su Marcello Pera, non sappiamo nulla su Letizia Moratti per quanto riguarda i profili moderati proposti dalla Lega, non sappiamo nulla sulla candidatura della quale insomma abbiamo notizia da poco tempo e una notizia neppure molto delineata, a dire il vero, sulla candidatura, dicevo, di Giulio Tremonti per Giorgia Meloni e per Fratelli d'Italia. Abbiamo invece notizie che si delineano sempre meglio per quanto riguarda due profili che sono quelli che hanno tenuto banco di più sul tema Presidenza della Repubblica. Sono quelli ovviamente di Silvio Berlusconi e di Mario Draghi. Permettetemi, per la penultima volta, neppure l'ultima, perché probabilmente la prossima settimana continuerà a tenere banco sempre lo stesso argomento, quello della massima carica dello Stato, datemi insomma la licenza di parlare per la penultima volta di Quirinale, poi giuro la smetto. Però analizziamo almeno questi due nomi. Sul resto, ripeto, mi sembra piuttosto inutile discutere, perché non si hanno notizie certe. Non bisognerà aspettare lunedì, immagino, per avere insomma qualche certezza in più in merito ai nuovi possibili candidati, perché il centrodestra ha un summit importante in questo fine settimana, perché si vogliono delineare le idee finalmente e alla buon'ora, dico io, perché non basta neanche in realtà, paradossalmente, delineare le idee in questo momento, bisogna trasformarle in fatti. E lo dico non per una mia propensione verso una particolare fazione politica, ma lo dico semplicemente perché in questo momento è oggettivamente il centrodestra che ha il coltello dalla parte del manico, quantomeno in questo gioco, nel gioco del Quirinale. Valutiamo quindi il profilo Mario Draghi. Allora, molti lo danno come, incredibilmente, non capisco secondo quali valutazioni, lo danno, dicevo, come favorito per l'elezione come Presidente della Repubblica. Io non sono assolutamente d'accordo, non vorrei che fosse così, per diversi motivi, perché credo che Mario Draghi ci serva in cabina di regia, e non credo che sia così. Non credo che sia così, perché è interesse di tutti far continuare la legislatura, di tutti letteralmente, nel senso che poi dopo questo è un governo, come si vuol dire, no, di larga intesa, no, di tutti dentro, dove questi tutti hanno materiale esigenza e volontà di far proseguire la legislatura. non ci sarebbe neppure bisogno di analizzare quindi partito per partito e cercare di capire chi e come voterebbe per Mario Draghi. Però uno volendo può anche provare, no, a fare delle valutazioni in merito, però in quel momento si capisce che la Lega con Salvini ha già detto molteplici volte di non voler minimamente spostare Mario Draghi da Palazzo Chigi. Verosimilmente Giorgia Meloni, che è all'opposizione, come non ha piacere a vedere Mario Draghi in veste di Presidente del Consiglio, non avrà piacere neppure a vederlo in veste di Presidente della Repubblica. E questo, insomma, sempre in linea teorica, ma comunque anche se fosse, proseguendo con le valutazioni, Forza Italia non c'è bisogno nemmeno di spiegare il motivo per il quale è molto improbabile che decida di unirsi per portare al Quirinale il Premier. La sinistra è altrettanto intenzionata a far proseguire la legislatura. Italia Viva ovviamente ce l'ha portata a Palazzo Chigi, insomma, immagino proprio che non abbia voglia di tirarlo via, non essendo neppure certa ad oggi, per quello che sappiamo, che Mario Draghi preferisca un incarico di questo tipo. Noi non lo sappiamo. Noi sappiamo che probabilmente risponderebbe presente, anzi sicuramente lo farebbe, ma non sappiamo con quanta predisposizione, ecco, per utilizzare parole piuttosto semplici. L'unico dubbio è quello legato ai 5 Stelle, dei quali conosciamo e ne abbiamo avuto ampia prova del loro trasformismo. Ma insomma non basterebbero perché hanno veramente dei numeri bassissimi in Parlamento, solo loro non bastano, sono 233 grandi elettori praticamente, e non credo proprio che si possa prospettare una situazione del genere, a meno che nei prossimi scrutini, insomma, non ci renderemo conto che veramente solo Mario Draghi sarebbe rimasto come papabile alla Presidenza della Repubblica. Non credo che sia comunque un'evenienza che si prospetterà con grande probabilità, ma questa è una mia valutazione personale sulla base di una serie di nomi che sono stati presentati e che non sappiamo quanto siano attendibili. Sicuramente sappiamo però che è davvero volontà di tutti, chi per un motivo, chi per un altro, tenere Mario Draghi a Palazzo Chigi. Su questo noi siamo certi. E dunque adesso arriviamo con il nome caldo, e non caldo ovviamente perché lo ritengo il più probabile prossimo Presidente della Repubblica, quello di Silvio Berlusconi. Se avevamo tanta confusione in testa in merito alla sua candidatura, adesso ne abbiamo ancora di più dopo le parole del suo pseudo portavoce. Mi fa molto ridere definirlo tale, ma in realtà è così, perché è diventato questo, Vittorio Sgarbi, che incredibilmente continua a farci stupire di questo 2022, che è iniziato facendoci capitombolare addosso fatti politici che non potevamo minimamente immaginare si sarebbero presentati. Perché sfido ognuno di voi a dire che avrebbe immaginato una veste di Sgarbi come portavoce di Silvio Berlusconi, con grandi ragioni, perché difatti non è stato minimamente in grado di farlo. Prima è stato smentito da Forza Italia, da Tajani, bruciandolo completamente. Poi ha continuato imperterrito nel suo mestiere di autoproclamato portavoce di Forza Italia di Silvio Berlusconi, la cosiddetta operazione scoiattolo, facendo ancora più confusione, cambiando sempre idea, perché prima ha detto i numeri ci sono, poi ha detto Berlusconi non ci crede più, Berlusconi ha deciso di mollare la presa, insomma non ci si capisce nulla. L'unica cosa sulla quale si capisce è che sì, il centrodestra ha i numeri, ma non è scontato assolutamente che Berlusconi abbia i voti del centrodestra. Si era prospettata una interessante situazione, un interessante escamotage consigliato da niente un po' di meno che Clemente Mastella, il sindaco di Benevento, numero uno assoluto, che non ha esitato minimamente a consigliare a Silvio Berlusconi, cito letteralmente, di segnare le schede così saprà dove mancano i voti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in linea generale, per scongiurare il rischio dei franchitiratori, ossia di eventuali membri di centrodestra, grandi elettori di centrodestra che decidano di optare per altri nomi segretamente, per scongiurare questo pericolo, dicevo, si poteva pensare di optare per delle schede segnate, ossia di assegnare ad ogni partito una specifica nomenclatura per dichiarare la propria favorevolezza, come dire, ad eleggere Silvio Berlusconi come presidente. Per fare un esempio, tramite un accordo fatto precedentemente dalle forze di centrodestra in Italia, si sarebbe deciso che la Lega, per votare Silvio Berlusconi, avrebbe scritto il nome per intero, che magari Fratelli d'Italia avrebbe scelto S. Berlusconi, e che magari Forza Italia avrebbe scelto Berlusconi punto. Questo insomma avrebbe permesso di contare, no? Contare le singole schede e vedere quanti voti mancano da ogni singolo partito. Poi è arrivato il guastafeste di turno, chiamasi Roberto Fico, che non ha dichiarato nulla, però ci sono state delle indiscrezioni che hanno fatto capire che probabilmente lui fosse predisposto a studiare una soluzione per questa possibile situazione che si stava prospettando, cioè a dire leggere semplicemente il cognome del candidato a prescindere da il modo in cui quest'ultimo sia stato scritto sulla scheda. Probabilmente questo spezzerebbe completamente le reni a qualunque tipo di ipotesi sulla possibile candidatura, possibile elezione, per meglio dire, di Berlusconi a Presidente della Repubblica. Dunque, se prima le possibilità erano basse, adesso lo sono molto di meno. Chiudo il tema, che è durato anche troppo, con una intervista che mi ha fatto ridere molto dell'ultima settimana, di niente un po' di meno che Ciriaco De Mita, l'eterno di Musco che non molla mai e che continua a presentarsi nelle nostre vite, dando quello spruzzo come in un'acqua battesimale, no? Quello spruzzo di Prima Repubblica che serve sempre, dicendo ad una domanda intelligente giornalisticamente ma sbagliata nella logica di una giornalista, che disse l'elezione di Cossiga Presidente della Repubblica dimostra che un presidente divisivo è possibile in Italia, la massima carica dello Stato, e dunque conseguentemente a questo ragionamento ha chiesto a De Mita se anche Berlusconi avrebbe delle possibilità come le ebbe Cossiga al tempo. De Mita rispose con una tranquillità olimpica e con una compostezza altrettanto olimpica, con una domanda molto semplice: Berlusconi e chi lo vota? Questa direi che è una chiusa piuttosto soddisfacente per quanto riguarda il tema. Non credo che ci sia bisogno che spieghi come si elegge il Presidente della Repubblica, basta insomma che vi sciolga un po' di nomi, perché nei primi tre scrutini è richiesta per l'elezione del Presidente della Repubblica la maggioranza qualificata di 2/3 dell'Assemblea, che è composta da 1.009 grandi elettori del Parlamento, 2/3 quindi viene da sé che sono 673 elettori. Dalla quarta in poi invece ne bastano 505, ne bastano 505 su 1009, che sono sostanzialmente la maggioranza assoluta, cioè il 50% più 1. Allora, si creano grandi problemi per il centrodestra, che potrebbe tranquillamente suicidarsi volendo, se si dovesse impuntare sulla candidatura di presidente della Repubblica Silvio Berlusconi, perché Renzi e quindi Italia Viva, che è un po', no, l'ago della bilancia, che stabilirebbe a chi andrà veramente la presidenza della Repubblica. Renzi ha detto che è disposto a dare il suo appoggio per un candidato di centrodestra moderato e non Berlusconi, e dunque questo tema rende certa l'elezione di una figura della coalizione di centrodestra, a patto che quest'ultima sia una figura moderata. Gli allibratori danno con una quotazione di 0,98 l'aumento del 370% di suicidi nella frangia conservatrice d'Italia qualora non si eleggesse un candidato di centrodestra, perché diamine, se neanche con questi numeri, li ricordo per l'ennesima volta, stiamo parlando di 450 grandi elettori del centrodestra e 420 del centrosinistra. A quelli del centrodestra poi si devono aggiungere anche quelli di Italia Viva, che ripeto essere l'ago della bussola, perché sono 43 votanti. Se neanche con questi numeri si riesce a fare eleggere un Presidente della Repubblica di centrodestra, non ci si riesce più, e dunque la destra deve obbligatoriamente pensare ad un piano B, che ne dica Salvini, un piano B serve ed è indispensabile in questo momento, perché non basta Silvio Berlusconi. Va bene candidarlo, va bene supportarlo, ma se si dovessero prospettare nei prossimi giorni delle nuove situazioni dopo la prima, seconda, terza e addirittura anche quarta votazione, servirebbe un piano B. Non mi interessa chi, non mi interessa se sia Tremonti, non mi interessa se sia Moratti, non mi interessa se sia Pera, mi interessa che un piano B la destra ce l'abbia, e spero che dopo il summit di questo fine settimana arriverà un nome. Chiudiamo il tema finalmente Quirinale e parliamo di due argomenti. Allora, il primo è quello su cui io non posso non pronunciarmi, è quello di Beppe Grillo, che è indagato per una questione di soldi, incredibilmente, di finanziamenti al suo sito fatti da Vincenzo Onorato, un armatore, in particolare l'armatore della compagnia Mobi, che in cambio avrebbe ottenuto una determinata attenzione da parte dei parlamentari di 5 Stelle. Il reato è un neo reato, in realtà, che è stato inserito nel codice penale solo nel 2012, quando c'era il governo Monti, quindi in piena transizione tra la seconda e la terza repubblica, giornalisticamente parlando almeno. Si tratta di traffico di influenze, e vi chiedo un favore: svegliatemi, datemi un pizzicotto, perché questo è un incubo, se la persona che è stata condannata di questo reato è la stessa che nei suoi spettacoli inneggiava al Notav contro la famiglia Benetton, contro le autostrade, contro le infrastrutture come il ponte sullo stretto di Messina, e poi si lascia finanziare da compagnie come quelle insomma, dell'armatore Vincenzo Onorato, Mobi, in cambio di una attenzione che, di cui vanta il Movimento 5 Stelle e Grillo, data la sua innegabile posizione politica, anche in questo momento, anche in questo momento in cui non è più di fatto il leader dei 5 Stelle, anche in questo momento dove è ritornato nel posto dove merita, cioè adesso è un blogger semplicissimo, senza poteri per fortuna, ma comunque il tema resta, perché parlavo prima di trasformismo dei 5 Stelle e ne abbiamo avuto la riprova questa settimana, in cui sembra proprio che non ci sia più un'etica. Io non voglio trasformare il mio podcast in una macchina del fango contro né il Movimento 5 Stelle né il Fatto Quotidiano, ma sia il Movimento 5 Stelle che il Fatto Quotidiano appunto si predispongono ad essere attaccati continuamente, perché poi anche il giornale di Marco Travaglio ha fatto un altro scivolone incredibile, perché dai grandi giustizialisti quali erano, e ritorna sempre il tema, no? Impera il tema Silvio Berlusconi, perché ce lo ricordiamo quello che scrivono su Silvio Berlusconi, ce li ricordiamo gli attacchi legittimi, legittimi, perché in Italia per fortuna c'è la libertà di stampa, che ne dica qualcuno, di Marco Travaglio, comprare in un scatto di follia, andare in edicola, comprare il Fatto Quotidiano questa settimana e leggere, come dire, un sospiro garantista negli articoli e negli editoriali dei giornalisti del Fatto, fa un po' ricredere sull'umanità, senza esagerare, ma perché diamine, non si può parlare di errore politico e solo ed esclusivamente politico in un fatto del genere e poi dire aspettiamo la sentenza dei magistrati, tu che sei un giornale profondamente giustizialista e che testimonia, questo va detto, sempre di più di essere un giornale di partito. Perché di quello si parla. È un po' un giornale, no? Se vogliamo utilizzare sempre gli stessi termini, Primo Repubblicano, perché prima i partiti avevano i giornali e adesso i giornali hanno i partiti, ma più o meno la zuppa è sempre quella, il tema è sempre quello lì. Vedremo, per carità, vedremo quello che si prospetterà in seguito per Beppe Grillo, però sicuramente abbiamo avuto l'ennesima prova del trasformismo dei 5 Stelle e del trasformismo di chi gli va dietro, ossia del Fatto Quotidiano e di Marco Travaglio. Basta parlare di Fatto Quotidiano, basta parlare di Beppe Grillo, non voglio continuare a parlare di sentenze che non sono state dichiarate come ufficiali, perché io sono contro la gogna mediatica degli indagati, profondamente contro, e dunque aspetto e però cerco di valutare i fatti per l'oggettività che hanno intrinsecamente. Vorrei parlare poi di un tema che tema non è, perché insomma non saprei neppure di cosa parlare, sciogliendo la notizia. La notizia è quella delle mascherine rosa per i poliziotti. Adesso la questione è semplice. Giustamente le mascherine rosa fornite dallo Stato sono state definite come non decorose per la divisa da il sindacato, che è una cosa assolutamente giusta e non per il rosa in sé, e non ho voglia di star qui a discutere su che valore abbiano i colori della tavolozza dell'arcobaleno, non me ne frega assolutamente nulla, però oggettivamente il rosa, come l'arancio, come il fucsia, come il lilla, come qualunque altro colore che non sia il blu o il nero o il bianco, è un colore che non è decoroso per la divisa. Perché io, poliziotto, io, membro delle forze dell'ordine, sono costretto e sono contento di essere costretto a rispettare la mia divisa, e come me pretendo che lo faccia chi è intorno a me. e come me pretendo che lo faccia lo Stato, che senza abbandonarsi al populismo, ma va detto, già non mi garantisce uno stipendio per il culo che mi faccio tutte quante le settimane. E mi va bene, vado e continuo ad andare avanti in quanto forza dell'ordine, in quanto difensore del mio paese, del mio paese più che del mio Stato, però pretendo di avere rispetto e non è un tema di mascherina rosa, mascherina fucsia, mascherina arancio, è un fatto semplicemente di amor patrio. Di amor patrio. Il sindacato ha detto: in questo momento in cui l'uso dei suddetti dispositivi è diventato obbligatorio, in molte più occasioni rispetto alle disposizioni del precedente decreto legge, ci è sembrato non decoroso per la divisa ricevere degli apparati di protezione come quelli giunti in alcune province. Il problema, spiega il sindacato, non nasce da un pregiudizio sul colore, ma diamine neanche a dirlo, ma dal fatto che l'uso dell'uniforme è regolamentato sulla base del giuramento fatto. E per quanto per molti la parola etica e la parola aggiornamento non abbiano alcun valore, per altri è come se ce l'ha. E dunque è necessario anche che gli indumenti vengano portati con decoro e rispetto per l'istituzione a cui si appartiene e si è fieri, nella maggior parte dei casi, aggiungo io, di appartenere. Aggiunge poi una cosa scontata, sindacato, soprattutto in un momento storico in cui la narrativa ci racconta di una crescente avversione nei confronti delle forze dell'ordine. Sottoscrivo e condivido in pieno. Finiscono qui le notizie per fortuna, perché dalla prossima settimana ce ne saranno, immagino, delle belle. Vi ho parlato all'inizio di ricorrenza, perché questa settimana, il 20 gennaio, è stato l'anniversario della scomparsa di Bettino Craxi. 22 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, un grande uomo politico, un pilastro della nostra storia repubblicana, democratica. Non voglio soffermarmi su quello che ha fatto e quello che non ha fatto Craxi, perché ce ne sarebbe da parlare per ore e ore, da Sigonella al socialismo, nazionalsocialismo, patrio di Bettino Craxi. Voglio ricordarlo e salutarlo in due modi. Il primo è con una sua frase, quella con cui viene praticamente quasi sempre individuato anche da chi lo conosce molto poco, quella che diceva: la mia libertà equivale alla mia vita. Abbiamo capito che non furono parole dette tanto per dirle, perché nel nome della sua libertà probabilmente Bettino Craxi è morto ad Hammamet quel dannato 20 gennaio del 2000. Il secondo modo è con un audio che ci ricorda una riunione socialista, un comizio socialista di Bettino Craxi, dove fu invitato anche Berlinguer, storicamente un antisocialista, che fu accolto con ampissimi fischi dalla platea che era lì per ascoltare Bettino Craxi, il quale rispose in questo modo alla tribuna che fischiò quello che era un suo ospite in quel momento.
Che non si indirizzava una persona, una politica che noi ci diciamo.
credo che ci sia bisogno di tante parole, se non di augurarvi ovviamente un buon fine settimana, di dirvi avanti tutta come sempre, di invitarvi ad accendere la televisione e a seguire dalle 3 fino a quando si protrarrà la prima votazione per il prossimo presidente della Repubblica Italiana. È un evento importante, è un evento che coinvolge tutti noi e dunque bisogna prestare a lui la massima attenzione. Avanti tutta, avanti tutta, avanti tutta.